Amanti del rock, primo appuntamento con i Pink Floyd, dove andremo a far conoscere il gruppo che nel bene e nel male si impose a livello mondiale con la sua musica. I Pink Floyd sono un gruppo musicale rock britannico fondato a Londra nel 1965 dal cantante e chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright. Nel gennaio del 68 si unì al quartetto anche il chitarrista e cantante David Gilmour, che in seguito prese il posto di Barrett, che si era gradualmente allontanato dal progetto a causa dell'uso di droghe e di una forma di alienazione. Nel corso di una carriera trentennale caratterizzata da costanti esperimenti sonori, grafiche innovative, testi di matrice filosofica e sofisticate esibizioni dal vivo, il gruppo riscrisse le tendenze artistiche della propria epoca, diventando una delle band più influenti della storia della popular music, sebbene agli inizi si siano dedicati alla musica psichedelica e allo space rock, stili di cui sono considerati pionieri. In un secondo momento si accostarono al rock progressivo, affermandosi come uno dei gruppi più conosciuti e rappresentativi di tale ambito. Alla guida della formazione si avvicendarono tre diversi membri, dapprima Barrett, poi Waters e infine Gilmour, ognuno dei quali ne influenzò in modo sostanziale il percorso artistico, dando una personale impronta alla cifra stilistica. Il primo periodo fu contraddistinto dal genere psichedelico e dalla direzione di Barrett, principale autore dei brani del lavoro d'esordio, intitolato The Piper at the Gates of Dawn. La seconda fase vide la preminenza di Waters con la pubblicazione di The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall e The Final Cut. L'ultimo frangente corrisponde agli album A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell e The Endless River, firmati prevalentemente da Gilmour. Ma la data di partenza di questo gruppo è il 1960. Il luogo è Cambridge. Nel 60, appunto, a Cambridge, una mezza dozzina di adolescenti locali, inconsapevoli l'uno dell'altro, George Roger Waters, a 16 anni, Richard William Wright e Nicholas Berkeley Mason ne hanno 15, David John Gilmour e Roger Kate Barrett hanno 14 anni e tutti frequentano la stessa Art School, corsi di studi condiviso con tanti altri giovani talenti musicali, tipo John Lennon, Mick Jagger, Keith Richards, per citarli alcuni. Mentre Waters, Mason e Wright trascorrono gli anni di scuola con pigrizia musicale, Barrett e Gilmour sono già chitarristi provetti e ben presto diventano accaniti sostenitori e interpreti di rock. Dai 14 ai 16 anni Dave e Roger, che per oscuri motivi è stato soprannominato Syd, sperimentando insieme quel tanto di chitarra che la scuola consente, secondo Gilmour. Siamo stati là insieme per 2 anni e abbiamo passato ogni intervallo del pranzo a imparare gli ultimi riff. Nel frattempo, Mason e Wright si sono trasferiti a Londra. Là incontrano per la prima volta Roger Waters e fondano un gruppo di rhythm and blues con Waters che suona la chitarra solista, Wright la chitarra ritmica e Mason la batteria, suo strumento definitivo. E siamo tra il 66 e il 67. Londra attraversa un periodo tra i più amati dai cultori di fasti mondani. Musica, moda, si trovano in un centro mondiale che definiranno il biennio della psichedelia chimica sonora, Swinging London, e Pink Floyd di Syd Barrett saranno i celebrati profeti e cantori. Il 13 marzo del 66 i Pink tengono il primo concerto in un locale di una certa importanza, il Marquee. Ma grazie all'UFO i Pink diventano il gruppo alla moda della primavera del 1967, senza aver inciso un solo disco. Conquistano la gloria della doppia pagina centrale sul Melody Maker e sono fra i più ammirati al Grand Technicolor Dream dell'Alexandra Palace Zenith della Londra psichedelica, insieme ai Soft Machine e Crazy World of Arthur Brown. Sono già imitati e invidiati, tanto che Peter Jenner e King riescono a strappare alla EMI un contratto di 5.000 sterline. Il loro primo singolo, Arnold Lane, viene registrato in uno studio di Chelsea il 1 febbraio con produzione Joe Boyd, dove raggiunge il 23° posto nelle classifiche di vendita nonostante la BBC rifiuti di trasmetterlo. Ma il vero successo arriva con See Emily Play, registrato il 21 maggio sotto la supervisione del più navigato Norman Smith. Il piccolo intarsio psichedelico con voce ieratica di Barrett, organo visionario di Wright, rumori e nastri accelerati, quanto basta così accende gli entusiasmi di tutta la Londra che conta. E allora andiamoci ad ascoltare questi tre singoli. Arnold Lane, See Emily Play e Apples and Orange, Pink Floyd.
Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see-through baby blue. He dug it on one lane. It's not the same.
There is no other day. Let's try it. dock, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Gown that touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily.
Emily.
There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me.
This is Apples and Oranges and it's RS1.
Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store.
Oranges, apples and oranges.
Cornering neatly, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then catch you by the eye, then I stop and have to think, what a funny thing to do, cause I'm feeling very big.
Apples and oranges, apples and oranges.
Thank you.
Yaka Yaka, eccoci qua di nuovo. E dopo appunto questi singoli, ecco un disco rock così antico ma così attuale, eppur si muove nonostante abbia 57 anni suonati bene. Anno di grazia è il 1967. I Pink Floyd sono all'album di esordio, dopo due singoli andati piuttosto bene in classifica, Arnold Lane e sì, Emily Play, che abbiamo appena finito di ascoltare, e forti soprattutto di un grosso seguito underground per via degli psichedelici light show all'UFO Club, che consistevano nella proiezione diretta sul gruppo di diapositive allucinate sulle quali era posto dell'inchiostro. A contatto con il calore della lampadina, l'inchiostro si scioglieva e creava effetti visivi di grande impatto. Con il cambio di ritmo mutavano anche le immagini, in un tripudio di arte visionaria. La band poi introdusse anche un'altra innovazione nel live, quella del suono quadrifonico, collegando gli strumenti ad amplificatori posti ai quattro lati del locale. Suoni diversi provenivano da punti distanti fra loro, dando così l'impressione che la musica avvolgesse il pubblico. L'album schietto e immediato, come ogni esordio che si rispetti, The Piper at the Gates of Dawn, è destinato a resistere all'usura del tempo e delle mode. L'album raccoglie 11 canzoni perfette, diverse una dall'altra, ma legate dal filo rosso del sogno. Fu subito un grande successo, raggiungendo il sesto posto delle classifiche inglesi, dove rimangono per 20 settimane nella top 20. Il messaggio di un'opera ispirata lo rivela già la scelta della copertina, una sovrapposizione miscelata dei volti dei musicisti con tinte fortemente allucinate. 8 degli 11 brani sono firmati da Syd Barrett, i restanti 3 sono opera di Roger Waters in collaborazione con lo stesso Barrett, Wright e Mason. Il titolo di questo LP viene dal titolo del settimo capitolo del libro di Kenneth Graham, Wind in the Willows, dove Ratti e Molly cercano un animale perduto e hanno una specie di esperienza religiosa quando incontrano appunto The Piper at the Gates of Dawn, il pifferaio ai cancelli dell'alba, che molti identificano nel dio Pan. La produzione di Syd Barrett scaturisce in gran parte dalle sue esperienze dei viaggi in LSD di una mente visionaria. Il Piper sposa in modo assolutamente alternativo per l'epoca, mix di pop e ardita psichedelia, corredando questo con testi acidi e fortemente allusivi sotto quel velo di fanciullesca innocenza. L'album dei primi Pink Floyd è veramente psichedelico e tutti i brani nascondono una punta di follia, rendendoli unici e innovativi per il loro genere. Il Beep Beep di Astronomy Domine, il signore dell'astronomia, apre le danze all'insegna della psichedelia più malata, la stessa che scosse la mente di Barrett, tanto da essere ossessionato da pericoli e spie extraterrestri. Realtà e illusioni si confondono mentre l'angoscia cresce lentamente e alla fine prende il sopravvento, proprio come nella vita del compianto Syd. Astronomy Domine è in pratica il resoconto di un viaggio stellare intrapreso da Barrett attraverso l'uso dell'LSD. Si narra addirittura che per orientarsi abbia portato con sé un manuale di astronomia, per le allusioni nel testo a Dan Dare, autore inglese di opuscoli del genere e che orbitasse in acido intorno a della frutta tonda. Interstellar Overdrive è ricordato anche per il grande impatto live e termina con l'atterraggio dell'astronave con fischi di frenata simulate con la chitarra. Subito dopo attacca The Gnom, voglio raccontarti la storia di un ometto, se posso, esordisce Syd in saltellante filastrocca con toni fiabeschi ispirati al Signore degli Anelli di Tolkien. Si prosegue con i canti e cori mistico-cabalistici di Chapter 24 ispirato al libro I Mother. Barrett si cimenta nel ruolo di menestrello, anticipando in pratica i racconti fiabeschi del progressive e del rock romantico. portandoci in un mondo di una favola che si interrompe e poi riprende. Il disco chiude con la folle bike, dove emerge l'anima freak di Sid e le prime stranezze di questa chiusura dell'album, purtroppo fanno presagire l'imminente implosione del leader, quasi un prematuro epitaffio di Barrett, che poco dopo perde la misura, manifesta segni di squilibrio mentale ed entra in una sorta di trance impenetrabile. E allora andiamoci ad ascoltare in sequenza i brani del primo album dei Pink Floyd, dei Paper. We'll be right back.
I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Crumble and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, hooray, another way for gnomes to say. Accomplished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young light. It forms when darkness is increased by one.
Going and coming without error. Action. leave me there, hanging in my Invernell, waiting. You only have to read the lines and strip me back and everything shines.
Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news, a thousand misty riders climb up higher once upon a time, wondering and dreaming, the words had different meaning. Yes, they
thank you.
e ci siamo ascoltati sei brani degli 11 di questo primo album prodotto appunto dai Pink Floyd, che è The Piper at the Gates of Dawn. Quest'album è un vinile miliare del rock psichedelico, indiscusso protagonista è Sid, di cui va sottolineato l'incredibile approccio compositivo. Sono o non sono questi i veri Pink Floyd? Quelli titanici o forse più autentici? E pensare che anche A Saucer Full of Secrets è stato ed è un grandissimo disco, pure con Barrett ormai ridotto a convitato di pietra. E così passiamo anche al 1968. Priva della guida di Barrett, dopo un iniziale momento di sbandamento, la band si riassestò, dandosi una struttura e gli obiettivi condivisi. Anche l'arrivo di Gilmour, abile chitarrista di buona inventiva, che portava le proprie idee e un approccio ponderato, concorse a rinvigorire il gruppo. Wright e Waters si cimentarono nella composizione di nuovi brani, ma neppure il nuovo singolo pubblicato il 19 aprile, It Would Be So Nice, So Nice, e Julia Dream, ottenne buoni riscontri. Allora andiamoci ad ascoltare questi due singoli e poi ci andiamo ad ascoltare i brani dell'album A Saucer Full of Secrets. Just like to say
upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Julia, dream, dream not, queen, queen of all my dreams. To break me, will the key unlock my mind? Will the following footsteps catch me? Am I really dying?
E dopo i vari singoli e il primo album fatto appunto dai Pink Floyd, alle serate nei club londinesi si aggiunsero quelle nel nascente circuito delle università e un numero crescente di tour europei, dove il pubblico si mostrava ben disposto verso la band. E il 18 e il 19 aprile del 1968 i Pink Floyd tennero 4 concerti al Piper Club di Roma e si esibirono il 6 maggio, sempre a Roma, al Palazzetto dello Sport nel First International European Pop Festival. Alla troupe venne aggregato Peter Watts, un esperto road manager che in pochi anni portò importanti innovazioni tecnologiche nelle attrezzature usate durante i tour. Nel frattempo la band lavorava negli Abbey Road Studios al suo secondo album, dal titolo A Searchful of Secrets. E qui diciamo che c'è poco da dire, nel senso che A Searchful of Secrets è un'opera di transizione dove le canzoni principali illustrano il definirsi di Waters compositore. Let There Be More Light, la sua vena spaziale. Set the Control for the Heart of the Sun, il suo intimismo. E Corporal Clegg, il suo agro sarcasmo. E andiamoci appunto ad ascoltare questi tre brani. E chiudiamo la prima parte, che diciamo gli anni dal 67 al 68 in cui sono, diciamo, si sono fatti conoscere i Pink Floyd. Invece mentre la seconda parte parleremo dell'album Amalgama e Atom Heart Mother, praticamente 69 e 70. Con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima.
Thank you. Now is the time, time, time. Thank you.